Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdiantai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Ogni tanto ci piace rovistare nel nostro archivio sonoro, dove questa volta abbiamo trovato una trasmissione assai attuale e in linea al periodo di apertura dell'anno scolastico. Si tratta di una trasmissione del 3 novembre 2004, più di 10 anni fa, dove vengono proposti problemi ancora non risolti, come la possibilità per i nostri ragazzi di scaricare i libri da internet e dotarli di un tablet. Pensate che a più di 10 anni da queste interviste si può dire che quasi niente è cambiato. Il tema è comunque più specificatamente educazione scientifica e servizi innovativi per la didattica, con interviste a Piero Angela, giornalista della RAI, Adriana Buffardi, assessore all'istruzione e formazione della Regione Campania, Angela Cortese, assessore alle politiche scolastiche e formative della provincia di Napoli, Sergio Vetrella, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana e presidente del CIRA, Centro Ricerche Aerospaziali di Capua Caserta, oggi declassato purtroppo a assessore ai trasporti. E prima di lasciarvi all'ascolto delle interviste, ricordo che al termine del programma avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. E già che ci sono, vi rammento anche la nostra email alla quale potrete indirizzare commenti e suggerimenti o anche per segnalare eventi e notizie. Quindi prendete nota: email info@radiomagazine.net. Ripeto, email info@radiomagazine.net. Da alcuni mesi inoltre potete rintracciare la pagina di Radio Magazine anche su Facebook e postare i vostri commenti, oltre che naturalmente chiedere l'amicizia a me personalmente. A tutti gli ascoltatori di Toscana e Emilia Romagna ricordo inoltre che questo programma viene trasmesso anche in modulazione di frequenza e onde medie dall'emittente Radio Studio X. Della Scienza a Napoli, insieme al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, alla Direzione Scolastica Regionale per la Campania, la Regione Campania, Comune e Provincia di Napoli, ha organizzato una 3 giorni per la scuola sul tema dell'educazione scientifica e servizi innovativi per la didattica, una vera e propria anticipazione di quella che sarà la prossima rassegna di Futuro Remoto in calendario dal 10 al 21 novembre proprio nella stessa sede di Città della Scienza, e quest'anno dedicata al pianeta Marte. Si è parlato infatti sia dell'introduzione nei programmi scolastici della cultura scientifica, sia dei nuovi metodi per insegnarla in riferimento all'e-learning. Città della Scienza è un'esperienza singolare, dove le scuole che lamentano la mancanza di laboratori e strutture possono finalmente portare i ragazzi a conoscere le scienze. Sentiamo innanzitutto l'ospite d'eccezione, Piero Angela, giornalista RAI, famoso col mondo di Quark. Cosa pensa del fatto che lo Stato dia incentivi a chi si iscrive ai corsi universitari di scienze frequentati ormai da pochi aficionados?
Già, perché studiare scienze è più difficile, costa più fatica, le prospettive non sono come quelle di vendere dei blue jeans con un negozietto, e quindi certamente tutto il sistema ha bisogno di essere aiutato. Per essere aiutato però bisogna che tutti capiscano l'importanza di investire nell'educazione scientifica. Occasioni come queste sono un momento di riflessione e di circolazione delle idee. Io da 50 anni faccio questo mestiere qui proprio in questa prospettiva di suscitare creare interessi, stimoli, vocazioni anche. In qualche caso ci si riesce, però bisogna che lo sforzo sia fatto su una scala molto più larga.
Ecco, la Moratti aveva proposto di scaricare i libri da internet, no?
Beh, guardi, su questo non è che sono molto competente. Certamente comunque tutto quello che si può fare per aiutare anche gli studenti di fronte alle spese di studio che in altri paesi sono molto più alte. Se uno va in America per andare all'università la famiglia spende un patrimonio, però certamente è, come dire, in questa corsa handicap bisogna dare le scarpette più leggere a quelli che hanno i percorsi in salita più difficili.
Cioè praticamente dare i computer alle scuole, cosa che non mi pare che non...
Guardi, questo è un problema che si riallaccia a quello che dicevo prima, cioè di una... Come sapete l'Italia è il paese che ha il bilancio più basso nei confronti della ricerca, circa l'1%, che è meno della metà dei nostri concorrenti, a volte tre volte meno. È evidente che se non si cambia questo principio, poi tutto il resto a catena scende. Per questo è molto importante anche il lavoro che si sta facendo qui alla Città della Scienza a Napoli, proprio per avvicinare i giovani, per coinvolgere i professori e anche attraverso la stampa l'opinione pubblica.
Come siamo in Italia per l'insegnamento della scienza e tecnologia nelle scuole?
Beh, ma ci sono i programmi scolastici, la scuola non può fare tutto, bisogna scaricare sulla scuola dei compiti che appartengono poi alla collettività nel suo insieme e agli singoli individui e alle famiglie. Il nostro compito è quello di divulgare l'importanza della ricerca, delle vocazioni, di come una società ha bisogno di questo, perché questo possa poi influire anche sulle decisioni del governo, perché sai come si dice, in un nido gli uccellini che non pigolano sono quelli che non mangiano e muoiono prima.
Un'affermazione degna del mondo di Quark, di cui abbiamo sentito Piero Angela. Siamo ancora a Città della Scienza, a Napoli. Il tema è quello dell'educazione scientifica e servizi innovativi per la didattica. Sentiamo Adriana Buffardi, assessore all'istruzione e formazione della Regione Campania.
Il ministro Moratti aveva proposto di far scaricare i libri da internet, no?
Sì. Che, come dire, è una forma, voglio usare parole molto forti, ma diciamo di disattenzione per quel che significa la cultura dei ragazzi, perché il libro non serve solo per imparare ed essere interrogati. Il libro è qualcosa che si possiede, che è importante, che è un oggetto e un soggetto della nostra cultura, quindi non si possono scaricare i libri da internet. Bisogna fare un'altra cosa, bisogna offrire, permettere libri gratuiti a tutti, a tutte, i libri di testo, e poi soprattutto fornire invece le biblioteche scolastiche di altri testi, perché è pur vero che il libro di testo non è sufficiente, anzi dovrebbe essere uno degli elementi della preparazione scolastica dei ragazzi, però appunto un ministro dell'istruzione, credo, se vuole veramente una scuola inclusiva, perché qual è il problema? Che molti dei ragazzi hanno altri libri nella loro casa, no? L'eredità culturale di cui parlava un grande sociologo francese, Bourdieu, passa anche attraverso il possesso e la trasmissione di libri, quindi diamo libri di testo a tutti, gratuiti nella scuola superiore, rispetto ovviamente alle condizioni economiche della famiglia, ma forniamo soprattutto le biblioteche scolastiche di molti libri.
Ecco, ma ammesso che si volesse fare una cosa del genere, no? A che punto, qual è poi l'impegno del governo per l'innovazione tecnologica della scuola?
Il governo si era presentato con un grande programma di innovazione tecnologica della scuola. Io credo che siano state fornite a molte scuole dei computer, ma l'innovazione tecnologica non è questa. L'innovazione tecnologica è inserire, contestualizzare, se così posso dire, lo studio delle nuove tecnologie dentro un programma complessivo. E mi sembra che questo non sia fatto, che ci sia un impoverimento dei programmi. Per quanto ci riguarda come Regione Campania, sia sui libri di testo, noi abbiamo fatto una delibera in cui integriamo i fondi ministeriali per permettere a più famiglie, a più studenti di comprare gratuitamente i libri di testo, cioè di avere gratis i libri di testo, e sia abbiamo immaginato una carta di credito formativa per i diciottenni, che attraverso questa carta di credito formativa possono avere il computer e poi mettersi in rete con programmi di formazione a distanza.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
scientifica e servizi innovativi per la didattica, convegno a Città della Scienza di Napoli. Sentiamo Angela Cortese, assessore alle politiche scolastiche e formative della provincia di Napoli.
Il ministro Moratti aveva proposto di scaricare i libri di testo da internet, no?
Scaricare i libri di testo da internet significa non affrontare il problema. Innanzitutto, tra l'altro, è come se tutti i cittadini italiani possedessero un computer e possedessero internet. Sappiamo che questo non è, e quindi significa comunque precludere anche il sapere ad alcune fasce che sono sempre quelle più deboli.
Ecco, ma ammesso che fosse possibile una cosa del genere, no? Poi a che punto, qual è poi l'impegno del governo a favore dell'innovazione tecnologica della scuola?
Ma se l'impegno all'innovazione tecnologica si riduce alle tre I che sono state, diciamo, lo slogan che il governo ha portato avanti come investimento nella scuola, beh, è molto poco. Molto poco, e tra l'altro anche queste stesse tre I, inglese, internet e presa, non è che bastino, anche perché per quanto riguarda internet e l'informatica, io vorrei ricordare che noi avevamo già un piano nazionale di informatica, era già partito, quindi non è questo, è come tutte queste cose fanno sistema, fanno scuola, fanno educazione, fanno crescita. E allora se tutte queste cose non vengono messe insieme e non costituiscono veramente ognuna di loro elementi di crescita reale dei cittadini, l'innalzamento culturale del noi, diciamo, dei livelli di tutto il nostro paese, non è che facciamo una cosa, diciamo, buona, né tantomeno, diciamo, facciamo veramente politica di investimento in questo settore.
Ecco, qual è l'impegno della provincia per quanto riguarda, no? Per esempio, si parla oggi di insegnamento di scienze e tecnologie nella scuola, no?
Sì, diciamo che l'impegno della provincia soprattutto è legato all'orientamento. Noi siamo un ente sovracomunale e quindi, diciamo, abbiamo la responsabilità di governare questo sistema su 92 comuni e abbiamo valutato che il vero problema sta proprio nell'orientamento. L'assenza di orientamento porta a scelte sbagliate, porta a non scelte, porta comunque a guasti che è sempre troppo tardi poi dover riprendere e riaffrontare. Quindi stiamo cominciando a lavorare su questo, stiamo cominciando a lavorare con un progetto di government del sistema dell'istruzione e della formazione, che è un progetto provinciale, e stiamo lavorando appunto per l'orientamento. Il 18 e 19 dicembre terremo le scuole aperte sul territorio provinciale per 1 o 2 giorni di orientamento scolastico.
Cosa pensa dell'insegnamento delle materie scientifiche e nuove tecnologie nelle scuole? Risponde Sergio Vetrella, presidente Agenzia Spaziale Italiana e presidente del CIRA, Centro Ricerche Aerospaziali.
Per quanto riguarda il discorso, io non direi tanto l'insegnamento delle nuove tecnologie soltanto, io direi un insegnamento più appropriato nelle scuole e anche nell'università di quello che sono le materie scientifiche e quelle che sono le potenzialità che le materie scientifiche offrono in termini di evoluzione e quindi anche di miglioramento delle tecnologie.
Ecco, ultimamente la Moratti ha auspicato addirittura la possibilità di scaricare da internet dei libri, no?
Sì, vabbè, questo è soltanto un tecnicismo per semplificare un poco per i giovani l'acquisizione dei libri e dei documenti. Non è sicuramente un elemento significativo. Il vero elemento significativo è consentire nelle scuole ai giovani e ai loro docenti di poter sviluppare le materie scientifiche in modo più appropriato. E seconda cosa, scuola e università, avere tutto quello che è necessario in termini di infrastruttura per facilitare e invogliare i giovani ad abbracciare il mondo meraviglioso della ricerca.
Ecco, come giudica i fondi del governo a sostegno della ricerca in Italia?
Beh, i fondi della ricerca in Italia, come il governo ha già dichiarato più volte, devono crescere dall'1% del PIL al 3% del PIL con l'investimento anche del privato, e quindi anche i privati si devono rendere conto che non possono fare ricerca solo su finanziamenti pubblici. E seconda cosa, un elemento molto molto significativo, bisogna cercare già di fare in modo che i fondi che abbiamo oggi vengano utilizzati con una migliore efficienza di quando vengono ad oggi utilizzati.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Cosa ci piace, le news che troviamo interessanti, i temi su cui interagiamo, il nostro orientamento politico e religioso e il nostro atteggiamento nei confronti della vita. È grande la quantità di informazioni che Facebook ha dai suoi iscritti e ora c'è un modo per scoprire cosa effettivamente il social network sa di noi. Questo è possibile grazie a un nuovo test online gratuito messo a punto dall'Università di Cambridge dal titolo Apply Magic Sauce. Tramite i mi piaci, Facebook raccoglie ogni giorno un'enorme mole di informazioni dai suoi utenti, quasi 1,5 miliardi al mondo, una sorta di referendum H24, dati che vengono usati per creare profili ad hoc per gli inserzionisti. I ricercatori dell'Università di Cambridge hanno sviluppato uno strumento gratuito disponibile sul web per sapere cosa sa di noi Facebook o pensa di sapere. Apple Magic Sauce restituisce grafici su sesso, quoziente intellettivo, orientamento politico, preferenze sessuali e soddisfazione della vita. Poi indica variazioni di scala su 5 tratti che definiscono la personalità, ovvero l'essere aperti, coscienziosi, estroversi, gradevoli o addirittura nevrotici. Insomma, siamo in piena era del Grande Fratello. Wikipedia racconta un mondo guardato con gli occhi dell'Occidente? Sembrerebbe di sì, a giudicare da uno studio dell'Università di Oxford, che spiega che la metà di tutte le modifiche apportate agli articoli della popolare enciclopedia online sono state scritte solo in 5 paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Italia. Solo per fare un esempio, i Paesi Bassi, che non sono tra questi 5, producono più correzioni di tutti i paesi dell'Africa messi insieme. La democratizzazione di Internet non equivale a una democratizzazione della partecipazione alle voci di Wikipedia. I risultati di questa ricerca dimostrano che c'è una polarizzazione culturale determinata da chi ha il potere economico, spiega il professore Mark Graham dell'Università di Oxford, che ha guidato la ricerca. Lo studio che è durato appunto 3 anni. Wikipedia è nata nel 2001 ed è pubblicata in circa 300 lingue. L'enciclopedia online in passato ha già affrontato problemi di parità, ma riguardo al genere dei suoi redattori, con uno sbilanciamento in favore degli uomini, tanto che la Royal Society, una delle più antiche istituzioni scientifiche della Gran Bretagna, organizza annualmente un evento nel tentativo di rimediare lo squilibrio di genere della piattaforma. Dopo l'editoria digitale arriva quella virtuale. Il settimanale statunitense New Yorker lancia un'app per leggere la rivista sfruttando la realtà virtuale. In pratica si indossano dei visori simili a quelli usati nei videogiochi e si svogliano le pagine del giornale con gli occhi, avendo la sensazione di avere il magazine fra le mani. L'app per la realtà virtuale è compatibile con il visore Samsung Gear VR, che è stato sul mercato a novembre a meno di $100. In passato Samsung ha firmato accordi con altri media come Netflix, TiVo e Twitch e vari produttori di titoli di videogame. Non si sa al momento se l'app sarà compatibile con visori di altre aziende. Il settore della realtà virtuale è in grande espansione. Il mercato è stato invaso da una valanga di dispositivi. Ad aprire le danze sono stati di Google Glass, progetto al momento rallentato. Poi sono arrivati Samsung Gear VR, gli Oculus Rift, i visori comprati da Facebook nel 2014 per $2 miliardi, mentre Sony ha lanciato il Project Morpheus, collegabile alla console PlayStation. Anche Microsoft è della partita con gli HoloLens, un visore che in futuro non troppo lontano ci permetterà di aprire una finestra di Windows o fare una chiamata via Skype fissando un ologramma proiettato sul muro. Secondo gli analisti di DigiCapital, realtà aumentata e realtà virtuale decolleranno davvero entro il 2020. Per quella data il mercato potrà raggiungere un valore pari a $150 miliardi. Firefox promette più privacy. Nella sua ultima versione beta, il browser di Mozilla sta testando una nuova funzione della navigazione anonima, la protezione antitracciamento, che blocca gli elementi di una pagina web in grado di tracciare la navigazione ai fini commerciali. La novità, che ha già scatenato un dibattito su privacy e necessità di fare cassa, non è l'unica. Hello, la funzione Firefox per le videochiamate, ora ha integrato anche una chat che lo rende più competitivo con Skype. Le esigenze degli utenti e gli interessi commerciali non sono un gioco a somma zero, sono parti complementari del web. Creare un equilibrio è fondamentale per la salute del web, scrive Mozilla sul suo blog commentando il dibattito. La raccolta e l'uso dei dati non sono di per sé dannosi, aiutano a fornire funzioni personalizzate e migliorano i prodotti, ma se la raccolta di dati non dà vantaggi agli utenti e non è controllabile, sottolinea la compagnia, allora gli utenti iniziano a diffidare dell'intero sistema. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.